Adesso affrontiamo un principio che è chiamato dell'economia delle forze e della concentrazione. Qui, come vedete, il buon Fioravanzo unisce due principi diversi che erano stati indicati separatamente dai precedenti studiosi e lo fa con cognizione di causa. Infatti, l'economia delle forze, intesa come assenza di spreco, ma anche come buona amministrazione, è la razionale ripartizione delle forze nello spazio proporzionalmente agli ostacoli che per ciascun obiettivo si presume di dover superare. O anche il razionale impiego delle forze in base al concetto della relatività vantaggiosa. Quindi, buona amministrazione, uso delle forze necessarie in maniera da non sprecarle né da usarle poco e male, e creare una situazione di relatività vantaggiosa. Infatti, se le forze sono troppe, si ha uno spreco di energia e può accadere che una parte di esse non sia in grado di prendere parte attiva all'azione. Se sono poche, invece, si corre il rischio di non conseguire il proprio obiettivo, e allora lo spreco è di natura peggiore, perché si traduce in un logoramento materiale e soprattutto morale dannoso. Quindi attrito, logoramento materiale, e logoramento morale. Se le truppe di riserva sono numerose ma vengono utilizzate poco, vi è un'eccedenza di truppe di riserva che vengono poco sfruttate. Il buon combattente che sa suddividere le sue truppe è capace di far pressione sui suoi uomini per ottenere una superiorità dal niente. Sembra la continuazione del discorso di Fioravanzo, invece guarda caso è Sumbin, il quale 2400 anni fa aveva puntato il dito proprio sull'esigenza di usare bene le forze, quindi non di economizzarle come si intende normalmente oggi questo termine, ma di usarle bene, usarle con capacità. Poi c'è l'altro aspetto, quello della concentrazione, e così vedremo perché questi due principi sono stati uniti. L'idea di far massa richiama senz'altro in causa il principio della riunione delle forze razionalmente economizzate. Le forze sono riunite quando sono distribuite nello spazio in modo che tutti gli elementi che la compongono possano darsi reciproco e tempestivo appoggio, così da poter attuare la concentrazione degli sforzi contro l'obiettivo principale. Bisogna separarsi per vivere, riunirsi per combattere. Quest'ultima frase, separarsi per vivere e unirsi per combattere, Fioravanzo l'ha mutuata da Napoleone. Questo che vi indica? Indica che concentrare le forze non è un'operazione banale. Abbiamo studiato il punto di concentrazione che non deve essere troppo avanti, non deve essere troppo indietro. Ma quando io ho tutte le forze concentrate, i miei problemi logistici diventano infinitamente più grandi e la mia vulnerabilità, in quanto le forze sono ammassate, aumenta sempre di più. E allora che cosa significa la concentrazione delle forze? Significa posizionare in maniera tale che si sia in grado di aiutarsi a vicenda, quindi non troppo vicini, non troppo distanti, ma sempre in continuo contatto fra loro, pronti a darsi man forte l'uno con gli altri. Però Fioravanzo introduce anche un altro discorso che approfondiremo fra poco, quello della concentrazione degli sforzi. Quindi non solo concentrazione delle forze per acquisire quella che Fioravanzo chiama la relatività vantaggiosa, in termini più semplici si chiama superiorità locale, ma anche concentrare gli sforzi tutti nella stessa direzione. Il principio dell'economia delle forze è l'arte di spendere tutte le proprie risorse a un certo momento su di un solo punto, di applicarvi tutte le proprie truppe, diceva Foch, e affinché la cosa sia possibile, farle sempre comunicare tra loro invece di compartimentarle e di assegnar loro una destinazione fissa e invariabile. Poi, una volta ottenuto un risultato, farle di nuovo convergere ed agire contro un nuovo obiettivo unico. Foch scriveva questo nel 1905, esattamente in quell'anno in Germania il capo di Stato Maggiore dell'Esercito fece il famoso piano Schlieffen, che appunto compartimentava le forze assegnando a ogni armata un corridoio, e il risultato lo conosciamo: la battaglia di Amana, che segnò la fine delle speranze tedesche di una rapida fine del conflitto. E Foch continua: esiste il proverbio che dice non si cacciano due lepri allo stesso tempo, non se ne prenderebbe nessuna. Vi è anche il vecchio adagio del Senato romano: non si perseguono mai due guerre allo stesso tempo, bisogna concentrare i propri sforzi. Poi vedete che anche Foch dice: dove ci a fare tante cose? Beh, facciamo una cosa alla volta, ne facciamo una bene. E guarda caso, quello che scrive Foch nel 1905 si rispecchia nei documenti recenti del Pentagono, il quale, per ottenere più soldi dal Congresso, dice: le forze americane devono essere in grado di fare due operazioni maggiori allo stesso tempo. Bene, i nostri amici americani non hanno letto Foch, e ovviamente per motivi di soldi hanno non bluffato, ma detto al Congresso che si può fare tante cose con le forze che ci sono. Ahimè, c'è stato un presidente che ha preso in parola quello che viene scritto al Pentagono a fini puramente di bilancio, ed era il presidente George W. Bush, il giovane Bush per intenderci, il quale ha prima inviato le forze per invadere, per intervenire in Afghanistan, e poi ha avviato altre forze per invadere l'Iraq. Il risultato qual è stato? Che è andata male da una parte e dall'altra. Da una parte i talebani sono riusciti a sganciarsi e a crearsi il loro santuario, dall'altra gli Stati Uniti e i loro eserciti coalizzati non sono riusciti a controllare bene la situazione in Iraq. Ma Foch continua: Napoleone scrisse, quando ero in presenza di una grande armata, avendo forze inferiori, dopo aver rapidamente raggruppato la mia, mi scagliavo come una folgore contro una delle due ali e la travolgevo. Approfittavo quindi del disordine che questa manovra non mancava mai di produrre nell'armata nemica per attaccarla da un'altra parte, sempre con tutte le mie forze. La sconfiggevo così un pezzo alla volta, e la vittoria che ne risultava era sempre, come si può vedere, il trionfo dei grandi numeri sui piccoli. Ecco, questo vi fa capire, con le parole di Foch, perché Fioravanzo parlava di relatività vantaggiosa, o meglio di superiorità locale. Io posso creare una situazione di superiorità locale anche se sono con forze limitate, però io uso tutta la mia forza contro un pezzo della forza nemica, quindi ho dovuto concentrare la mia forza. E Clausewitz lo diceva: bisogna riunire sul punto decisivo e impegnare nel combattimento il maggior numero possibile di truppe. Voi ricorderete, quando abbiamo parlato dei punti, c'era il punto decisivo e quantomeno il punto sensibile. E nel campo della strategia aerea il concetto della concentrazione delle forze è stato evidenziato per esempio da Micozzi. Tale parte dell'armata aerea, quella d'assalto, si è impiegata in unità di volo piccole quanto più a volta possibile, sebbene talora simultaneamente numerose, per conciliare i vantaggi della sorpresa e dell'offesa simultaneamente, in parallelo con la necessità di superare le posizioni aeree nemiche, ciò pur attuando la concentrazione degli sforzi. Prima cosa dice, mettiamo le aeree in piccoli gruppi, facciamoli partire tutti assieme e riunirsi su un certo punto in modo che si riesca a colpire il nemico e ad abbatterlo. Mahan diceva una cosa simile. Come ogni sano principio, la concentrazione delle forze deve risiedere e trovare applicazione nello spirito, non solo nella lettera. Esso va messo in pratica con intelligenza. L'idea essenziale che sta alla base è quella del reciproco sostegno, come diceva Fioravanzo, vale a dire che tutta la forza, comunque venga al momento distribuita, agisce in modo tale che ogni sua parte sia sollevata dagli altri di una parte del proprio fardello. Aiutarsi tutti quanti, rimanere a distanza di mutuo sostegno. E Mahan continua, il principio militare della concentrazione delle forze può essere applicato alla progettazione di una nave, alla composizione di una flotta, oppure alla dislocazione di una marina in tempo di pace, con altrettanta efficacia che nel pianificare una campagna o stabilire uno schieramento di combattimento. Ecco, puntare sempre a un obiettivo chiaro è importante. Però, come vedete, Mahan introduce un altro concetto. Bene, che è il concetto della concentrazione degli sforzi. Bene. E Machiavelli era d'accordo con Napoleone, diceva: quando il nemico fosse un terzo più di te e ben ordinato come te, se si indebolisca per assaltare in più luoghi, una parte che tu ne rompa, tutto gli va male. Bene. Perché si parla di concentrazione delle forze? Facile dire, ma è evidente, no? Io metto tutte le forze in campo per ottenere un certo risultato e conseguire un certo obiettivo. C'è una logica, sembra evidente. Ma ricorderete che quando parlammo appunto dei punti di concentrazione, ricordammo il fatto che la tendenza però del leader politico è alla dispersione, quindi distribuire tutto, difendere tutto, proteggere tutto, attaccare tutto, cosa che non è sempre possibile. Quindi, mentre la necessità di una riunione, o meglio di una concentrazione delle forze è evidente, e questo concetto è molto facile da padroneggiare, quantomeno a livello teorico, è anche chiaro che le esigenze operative e logistiche, per non parlare della pressione degli eventi, richiedono in continuazione una dispersione delle forze. Ricorderete Napoleone che diceva separarsi per vivere? I problemi logistici. Vi ho appena detto che i politici tendono a disperdere le forze per difendere tutto, e questo ovviamente indebolisce. Bisogna tener conto delle servitù logistiche, il rifornimento delle forze supplementari e delle servitù politiche che favoriscono la dispersione, appunto. Ogni provincia, colonia o settore esige una protezione diretta per i politici, senza comprendere che la protezione più efficace risulta come regola generale dalla pressione esercitata lontano dal settore considerato sulla forza nemica. Il modo migliore per agire è quello di impegnare la forza nemica. E Sulmino diceva: la concentrazione prevale sulla dispersione, il pieno prevale sul vuoto. Costringete il nemico a rispondere alla concentrazione con la concentrazione, alla dispersione con la dispersione, al pieno con il pieno e al vuoto con il vuoto. Attenzione. La concentrazione e la dispersione si tramutano l'una nell'altra. Non bisogna utilizzare la concentrazione contro la concentrazione, la dispersione contro la dispersione. Quello che dice Zumbin sembra apparentemente controverso, però assomiglia molto a quel gioco che si fa, che è mutuato dai cinesi, della carta della forbice del sasso, no? La carta che avvolge il sasso che spunta la forbice e la forbice che taglia la carta. Bisogna sempre trovare una maniera tale per cui l'avversario si trovi in difficoltà. Ma come avete visto, non si è parlato solo e soltanto fino adesso di concentrazione delle forze. Si è accennato anche al fatto di concentrazione degli sforzi. Ma anche più importante per l'esito positivo di una campagna è la concentrazione del pensiero e dello scopo, o per usare la frase di Napoleone, l'esclusività dello scopo, che è il segreto dei grandi successi. Questo concetto significa la concentrazione della volontà su di un obiettivo con l'esclusione degli altri. La dispersione non è solo una dispersione materiale delle forze, è anche spesso una dispersione della mente, che cerca di fare più cose allo stesso tempo e non si concentra sull'obiettivo primario e principale. E Musashi diceva: dovete affrontare la situazione senza tensioni, ma neppure in uno stato di rilassatezza estrema. Concentrate la vostra mente sull'obiettivo senza pregiudizi. Ecco, le situazioni cambiano, bisogna sempre rimanere concentrati sull'obiettivo che si intende perseguire. E le direttive, precisamente quelle che provengono dal vertice, devono essere messe in pratica, non solo eseguite. Questo accadrà in modo piano ed efficace solo quando una unione dei cervelli viene conseguita, cioè quando tutti condividono la stessa volontà, lo stesso approccio metodologico e vi è fiducia reciproca fra ognuno in un comando strategico. Ecco. Quindi l'armata dei fratelli è un'armata del comune sentire. E vi faccio un esempio. Diaz prese il comando dell'esercito e dopo aver vinto durante la prima guerra mondiale la battaglia del solstizio, cominciò a pensare all'offensiva finale, come schiacciare gli austro-ungarici che si erano avventurati in pianura e quindi si trovavano in crescenti difficoltà. E lui cosa fece? Fece una specie di concorso a premi. Chiese a ogni armata di presentare un progetto di offensiva, non riguardante singolarmente la loro armata, ma proprio un'offensiva generale. E questi studi che lui ricevette, li esaminò e poi promulgò quello che a lui pareva lo studio migliore, il piano di battaglia migliore. In questa maniera aveva ottenuto una cosa, che tutte le armate si erano concentrate sull'esigenza, avevano fatto le proposte e quindi, una volta letto l'intendimento dal capo, erano in grado di eseguirle personalmente. Quindi voi vedete che c'è una comunione degli spiriti e quindi una concentrazione che in termini manageriali, non militari, viene chiamata il pool di cervelli. Proprio usare le migliori menti per fare esattamente quanto è necessario. In tutta questa discussione voi avrete notato che Sun Bin rimane un po' fuori del coro. Vabbè. Ma Sun Bin dice una cosa fondamentale: la strategia è asimmetria. Beh, se uno fa delle azioni simmetriche non ottiene niente, ha delle elevate perdite di materiali e di uomini e ottiene nulla o poco più del nulla. La prima guerra mondiale, che è stata in molti settori il trionfo della simmetria, ne è la dimostrazione più evidente. Quindi concentrare le forze, sì, nel senso di metterle in condizioni di appoggiarsi le une con le altre. Concentrare gli sforzi, mai perdere di vista l'obiettivo, e concentrare le menti creando un qualche cosa che sia concettualmente più valido che non quando concepito da una mente sola. Avendo affrontato e conclusa la trattazione sul principio dell'economia delle forze e della concentrazione, dove è bene ricordare economia delle forze significa saggia amministrazione delle forze. Adesso parliamo di un principio, di un altro principio, che è il principio delle attività. Che cos'è il principio delle attività? L'attività mira a conseguire la relatività vantaggiosa nel tempo. Applicandola si imprime alla massa riunita quella velocità necessaria a ottenere l'energia d'urto che ne deriva, che essendo l'energia proporzionale alla massa e al quadrato della velocità, l'incremento dell'attività può compensare largamente una deficienza della massa. È semplice, io uso di più le forze che ho a disposizione, più intensamente, e ottengo un certo numero di risultati maggiori, proporzionalmente maggiori. Questo, cioè la capacità di compensare la massa con l'attività, è particolarmente evidente nel mare e nell'aria. Se aumenta il numero di giorni in mare o il rateo delle sortite aeree, e si ottiene un effetto maggiore per un dato tempo. Tutto a un prezzo, naturalmente. E ogni aumento di attività dovrà essere compensato con una riduzione successiva. E non posso spremere le mie forze al di là di un certo livello. Se c'è un momento di crisi o un momento favorevole in cui cerco di gettare tutto nel calderone, poi devo aver cura di gestire le forze in maniera più oculata. E Couteau-Bergeret dice un'altra cosa saggia. Il principio dell'attività impone di non restare passivi e di impiegare a fondo i propri mezzi per conseguire il più velocemente possibile, vedete l'impulso, gli obiettivi della campagna. L'inattività non abbandona solo l'iniziativa al nemico, essa genera un rilassamento del morale e della disciplina, ma lo stratega deve tenersi lontano dagli estremi, che San Tommaso d'Aquino chiamava i frenetici e i letargici, appunto. Quindi c'è il rischio di fare troppo poco e il rischio di spremere sempre di più le forze fino a che queste non collasseranno. Quindi voi vedete che il principio dell'attività ci fa intravedere che non esiste solo il punto culminante della vittoria dal punto di vista geografico, no? Ma può esistere anche un punto culminante nel tempo anziché nello spazio in cui le forze sono ancora gestibili prima che si sfilaccino e si perdono completamente. Non bisogna peraltro fare le cose tanto per farle, ma fargli fare qualcosa, perché se no si annoia. Bisogna operare sempre avendo di mira l'obiettivo finale, e questo è l'aspetto importante. L'attività è favorevole alla morale. Chi opera è contento. Io ho conosciuto i piloti del patto di Varsavia che facevano 20 ore di volo all'anno. mentre gli standard NATO, per esempio, erano 20 ore di volo al mese, più o meno, è un po' di più. Ma è chiaro che i piloti occidentali erano molto più contenti, molto più motivati, molto più allenati, molto più addestrati, perché facevano un livello di attività maggiore. Chi fa un livello di attività troppo basso sbaglia. Poi c'è il problema che Fioravanti tira fuori di sfruttare per l'attività la mobilità al massimo. E ci sono tanti modi per sfruttare la mobilità. Il modo più originale del passato fu quello di Gallieni, che requisì tutti i taxi di Parigi e li usò per tappare una falla che si era creata nel fronte franco-britannico per effetto dell'offensiva tedesca. Bene, quindi il principio dell'attività è importantissimo. L'attività comunque va modulata. Gli incrementi di attività devono essere compensati da una riduzione di attività. Altrimenti a un certo punto o gli uomini crollano o i mezzi si scassano per mancanza di manutenzione. Quindi accelerare e decelerare. Il principio dell'attività ci dice questo e bisogna considerarlo. L'ultimo importante principio è quello che è più difficile da spiegare. Il principio della conservazione della forza. Attenzione, non conservazione delle forze, conservazione della forza. Quindi non è un principio in contrasto con quelli che abbiamo appena visto. E Fioravanti lo spiega così. Per l'organizzazione, lo sviluppo e il compimento di un qualsiasi atto bellico, la conservazione della forza è condizione sine qua non. L'impiego della forza presume infatti la sua piena e assoluta efficienza morale e materiale. Il principio della conservazione si attua sfruttando razionalmente tutti i fattori di utilizzazione della ricchezza e di alimentazione delle risorse nazionali. Giovanni cosa diceva a questo proposito? Le misure che lo Stato Maggiore deve prendere per preparare l'entrata in campagna abbracciano tutte quelle che sono per loro natura atte a facilitare la riuscita del primo piano d'operazione. Ci si deve naturalmente assicurare che tutto il materiale sia in buono stato. Questo principio riguarda in effetti tutte le attività connesse con la costruzione, l'addestramento, la capacità di sopravvivenza, il supporto delle forze. Quindi il personale e ultimo, ma non meno importanti, le basi. Ogni forza militare, e non solo, ha bisogno di stabilità delle risorse, accurata pianificazione e fermezza di esecuzione. Altrimenti tutto il denaro sarà stato speso in vano e il risultato sarà un complesso di forze incapace di sostenere la prova finale sul campo. Ecco. Quindi il principio della conservazione della forza cosa dice? Dice che se uno ha raggiunto un certo livello di potenza, siamo un po' più espliciti, potenza militare, potenza finanziaria, potenza commerciale, il primo sforzo deve essere dedicato a conservarla contro le tendenze a ridurla, ridurla per motivi di bilancio, ridurla per motivi contingenti, ridurla perché si vuole fare le altre cose e compagnia bella. Se c'è una perdita di potenza, questa è difficile da recuperare. Questo è vero per le forze armate, è vero anche per le altre attività economiche. Quindi voi vedete che il principio della conservazione della forza è temporalmente sfasato rispetto agli altri principi, perché riguarda più la strategia dei mezzi che non la strategia operativa. Questo vi spiega perché tutti i paesi si dannano per ottenere i fondi al Parlamento, o perlomeno per ottenere che i fondi ottenuti l'anno prima non vengano decurtati. Perché ricordatevi una cosa, se c'è una sostanziale stabilità di risorse, si riesce a garantire un certo sviluppo, piano piano, poco a poco, ma lo si ottiene. Se c'è un anno di risorse abbondanti e un anno di risorse tremolo scarse, praticamente tutti i soldi spesi nell'anno di risorse abbondanti vengono vanificati rapidamente. Quindi questo principio si applica ed è importante prima che le unità e i reparti entrino in campagna. Bene, non durante. Durante è quello che è fatto, uno c'ha i mezzi che c'ha, gli uomini che c'ha e li usa al meglio possibile. Bene. Quindi fare attenzione perché il livello di forza, il livello di potenza non dipende solo dai mezzi, no? Perché voi sapete che anche per le pressioni industriali le nazioni occidentali tendono a sviluppare mezzi sofisticati in continuazione. Ricordiamoci che non sono solo i mezzi, sono anche gli uomini che devono essere preparati e addestrati. Ad esempio, quello che ho fatto dei piloti dell'era sovietica messi a fronte dei piloti della NATO vi deve far capire che quello che conta sono le cosiddette capacità. Quindi il principio di conservazione della forza si potrebbe dire in linguaggio più moderno principio della conservazione delle capacità. Capacità che sono l'insieme di mezzi, di rifornimenti e di uomini. Avendo finito questa parte che è particolarmente importante, perché è un po' il nucleo essenziale di tutta la strategia teorica o teoria strategica a seconda dei punti di vista, adesso dobbiamo affrontare i tre pilastri della strategia. Perché? Per i tre pilastri della strategia, indicati come ricorderete da Maxwell Taylor nella sua equazione, sono i tre aspetti fondamentali di tutta la strategia, i tre cardini, proprio i pivot della strategia. E si comincia ovviamente dal primo pilastro, che è il fine, the ends, come diceva il buon Maxwell Taylor, das Zweck, come diceva Clausewitz. Ecco. E nel fine entra in gioco il delicato rapporto fra politica e strategia. La politica è quel processo con la quale il potere viene distribuito in ogni società. Una famiglia, un ufficio, un ordine religioso, una tribù, uno Stato, una regione, la comunità internazionale. Il processo di distribuzione del potere può essere abbastanza ordinato o caotico. Gli strateghi devono operare all'interno delle limitazioni della prassi e delle politiche. Questa è una frase presa da un manualetto piccolo piccolo, edito dal Corpo dei Marines, che parla di strategia. Voi sapete che i Marines hanno la migliore componente intellettuale a livello ufficiali e questi ufficiali devono abituarsi a far capire i concetti anche più complicati alla base che è normalmente di scarso livello culturale. Quindi si dice una cosa molto semplice, gli strateghi devono operare all'interno delle limitazioni della prassi e delle politiche. Quindi esiste il primato della politica. E guarda caso, il dialogo ineguale è il tipo di cooperazione che dovrebbe portare a prendere sagge decisioni, in quanto il dialogo e la discussione sono essenziali tra leader politici e amministratori militari. La forza dell'azione non sarà mai ottenuta attraverso un solo uomo, ma solo grazie alla cooperazione dei molti. Questi molti saranno gli statisti, militari e marinai. Inoltre, affinché la loro cooperazione possa essere adeguata, ognuno deve sapere le situazioni dalle quali gli altri sono condizionati. Questa è la frase che diceva Mahan. E Mahan, nell'inventare questo termine, dialogo ineguale, dà subito un'idea del rapporto che deve esistere fra strategia e politica. Poiché, benché la politica della guerra faccia parte della scienza dell'uomo di Stato, più particolarmente che a quella del guerriero, da quando si è concepito di separare la toga dalla spada, questo di Giomini che parla, non si può negare tuttavia che se essa è inutile a un generale subalterno, essa è indispensabile a ogni generale comandante in capo di un'armata. Essa entra in tutte le combinazioni che possono determinare una guerra e in quelle delle operazioni che si potrebbero intraprendere. Mutua conoscenza. Il militare, lo stratega economico deve conoscere la situazione in cui si trova il politico, sia esso politico di uno Stato, sia esso il proprietario di un'industria. Il paradigma del primato della politica ha resistito a questo genere di attacco. Esso ha persino resistito all'estensione indefinita del concetto di strategia nell'epoca contemporanea. Il generale Poirier definisce la strategia come la politica in atto. Essa è la scienza di manovrare le forze per realizzare i fini della politica, tradotti in obiettivi strategici. Quindi voi vedete che accanto ai fini vengono fuori gli obiettivi. E lo stratega è quello che mette in atto la volontà politica e in particolare tramuta il fine in obiettivi strategici. Qual è il problema che c'è sempre stato nei rapporti fra politica e strategia? La confusione fra comandi civili e militari è stata l'origine di gravi errori di calcolo. Vuoi per scarsa conoscenza della tecnica militare, e Churchill ne è un esempio, vuoi per ignoranza della complessità politica, Ludendorff. Qui si accenna all'invasione di campo. Il politico ama giocare con i mezzi e con le forze, quindi fare il micromanagement entrando in un campo che non è ovviamente il suo, mentre invece spesso il militare tende a fare il politico, a mettersi il cappello del politico e fare dei guai, come rifece Ludendorff accelerando la caduta della Germania. Quindi, come diceva Clausewitz, la causa politica di una guerra esercita una grande influenza sulla condotta di guerra, anche quando uno Stato lotta da solo. Ecco. E Clausewitz aggiunge: affermiamo che la guerra non è se non la continuazione del lavoro politico, al quale si frammischiano altri mezzi. Diciamo, vi si frammischiano altri mezzi per affermare in pari tempo che il lavoro politico non cessa per effetto della guerra, non si trasforma in una cosa interamente diversa, ma continua a svolgersi nella sua essenza, qualsiasi sia la forma di cui si avvale. Ecco, quindi voi vedete che ci deve essere un continuo rapporto fra il politico e lo stratega, proprio perché ognuno deve fare il suo. Bene? Attenzione. Nella concezione clausewitziana, il successo militare non ha significato in se stesso, ma solo in funzione degli obiettivi politici che permette di conseguire. È improprio definirlo vittoria, perché la vittoria può essere solo politica. Il punto centrale è definire gli obiettivi politici della guerra e le linee d'azione strategiche generali più opportune per conseguirli. Per questo le decisioni politiche e strategiche sono più importanti di quelle operative e tattiche. Mentre queste ultime possono essere corrette, errori nelle prime non possono essere neutralizzati. Quindi voi vedete che esiste un limite alla politicizzazione della guerra ed esiste anche un limite nella militarizzazione della politica o tecnicizzazione della politica. Va bene? La strategia deve fare svolgere un ruolo. Bene, attenzione. I problemi di interfaccia fra politica e strategia non sono semplici come dava a credere la teoria clausewitziana, che poneva in atto una reazione lineare transitiva da fine a mezzo tra politica e guerra. Quindi c'era lo Zweck, che era sacro, e lo Ziel, che ne era la realizzazione. Lo stratega si occupava dello Ziel, cioè dell'obiettivo, il politico si occupava dello Zweck. Ecco lo Zweck. Se voi andate a vedere i dizionari tedeschi, voi vedete che lo Zweck viene normalmente tradotto come la raison d'être, non come il fine, ma come la ragion d'essere. Ecco, Clausewitz non parlava di fine, parlava di ragion d'essere, e questa è una cosa importante. Grazie al pensiero sistemico e cibernetico, sappiamo oggi che il mezzo agisce sul